19. Che figura di merda! Che colossale, incommensurabile figura di merda! Cosa diavolo mi sarà preso? Il cheeseburger, cipolla, cetriolo, maionese, ketchup e poi le patatine fritte. Era da un sacco di tempo che non mangiavo così pesante la sera. Deve essere stato il cheeseburger. Però, male non sto. Vomitare non ho vomitato. E anche adesso non è che mi senta lo stomaco pesante o cose del genere. Lo zigomo sì che mi fa male, ma non lo stomaco. E se non è stato il cheeseburger, allora cosa è stato? Che figura di merda! Me ne sono partito dalla mia bella casa di via Durini col mio bel macchinone nero pilotato dal navigatore satellitare da 2000 euro per andare fino a Gorgonzola a svenire nel bel mezzo di un incontro dal quale un sacco di brave persone si aspettavano di ricevere i giusti consigli su come affrontare la morte con i propri figli. Ho interrotto quell'incontro, anzi, l'ho proprio mandato a monte. Bene, amici, credo che sia meglio chiudere qui. Non c'è riscatto per questo. Meglio dimenticare tutto più in fretta possibile e andare avanti come se non fosse successo nulla. Tanto lì non mi conosceva nessuno e non ci tornerò mai più. Elenco dei posti dove non tornerò mai più, i salotti di genitori insieme. Anzi, ancora meglio, io in quel posto non ci sono mai stato. Prendere a martellate il disco rigido, Delete All. Domani dirò a Barbara o Beatrice che sfortunatamente non sono potuto andare perché ho avuto un piccolo incidente in cucina, ho sbattuto lo zigomo contro lo sportello del frigo, qui, vedi? E se poi lei parteciperà a un altro di quegli incontri, magari proprio quello del mese prossimo sui nonni, lei che ha ancora entrambi i genitori vivi e anche suo marito mi par di capire da come parla sempre dei suoceri, i miei suoceri, casa dei miei suoceri, e dunque può effettivamente essere riguardata dal dubbio se i nonni siano aiuto o problema, se anche andrà laggiù e sentirà parlare del misterioso cazzone che la volta precedente è stramazzato a terra privo di sensi a metà conferenza e poi, una volta rinvenuto, è fuggito via rifiutando asininamente ogni proposta d'aiuto, di prendere un caffè, di chiamare un dottore o, come insisteva a suggerire quella iettatrice con la lisca, addirittura un'ambulanza, non penserà certo a me. Perché dovrebbe? Nulla mi collega a quell'individuo, visto che io non ero là. Non penserà a me, no. La gente pensa a noi infinitamente meno di quanto crediamo. Non ci pensa quasi mai. Questa è la verità. Però, è pur successo. Perché? Perché sono svenuto? Mentre guido nella notte tiepida, ho in testa solo questa domanda, ed è strano, ma con ormai più di un milione di persone tra me e quella sala, rassicurato dalla città tornata familiare, ho l'impressione di saperlo benissimo il perché. Però è come se la risposta balenasse nella mia mente solo per un istante, un solo attimo lucente, e poi sparisse. Troppo poco per riuscire ad afferrarla. È una sensazione stranissima, come quando si sta per ricordare qualcosa, ma l'atto stesso del ricordarla la risospinge via. Probabilmente non mi sto concentrando abbastanza, penso. E allora accosto e mi fermo. Dove siamo? Piazzale Loreto. Bene. Mi accendo una sigaretta. Voglio solo capire perché sono svenuto. Cazzo. Insomma, la mia mente si è spenta di colpo. Ha abbandonato il corpo come se intendesse sbarazzarsene ed è successo a me, stasera, poco fa, in un preciso momento della mia vita. Ma del resto i momenti della vita sono sempre precisi. Al quale momento sono arrivato del tutto cosciente, così come del tutto cosciente sono adesso. Una ragione ci sarà pur stata. Si tratta solo di concentrarsi, ragionare. Potrebbe essere stato il cheeseburger, si è detto, oppure un modo un po' brutale di sentirmi stanco. Carlo stamattina mi ha parlato di uno svenimento, me lo ha descritto, potrebbe essere stata suggestione, simpatia. Oppure l'influsso di quella diavolessa, la vista del suo sangue, l'equivoco terrificante che si è generato. La risposta ce l'ho, me la sento dentro. Ma continua a sfrecciarmi troppo veloce nella mente. Non riesco a fermarla, non riesco nemmeno a rallentarla. Maledizione, è insopportabile. Cosa posso fare? Beh, di sicuro qualcosa devo inventarmi, perché non sto affatto bene. Sento montare un'ansia micidiale e non posso certo tornare a casa in questo stato. Là c'è Claudia. E noi trasferiamo sui figli le nostre emozioni. Me l'hanno appena detto, no? Ok, forse un modo c'è. Dov'è il taccuino? Dove si è cacciato? Lo tenevo nel cassettino del cruscotto, perché non c'è più? Mi metto a cercarlo, ma mentre lo cerco mi cade la sigaretta di bocca. Faccio un balzo all'indietro per paura che mi bruci il vestito e così la sigaretta cade dritta sul sedile di pelle. Nell'impatto il tizzone si separa dal resto della sigaretta e mentre questa ruzzola sul tappetino, quello rimane sul sedile. Provo a spazzarlo via con la mano, ma il bastardo ha già cominciato a bruciare la pelle. Senti che puzza, ci si è già come incastonato e allora prendo la custodia di un CD e ce la schiaccio sopra per spegnerlo e lo spengo, sì, ma naturalmente nel sedile viene il buco e in più la puzza di bruciato non è affatto sparita, anzi mi sembra che stia aumentando. E infatti c'è del fumo che viene dal tappetino ai miei piedi e non sta venendo dal tappetino, cazzo, sta venendo direttamente dai miei piedi, anzi dai miei pantaloni, sì. Dal risvolto dei miei pantaloni c'è un tizzone che brucia anche lì dentro, cazzo. Quello che si è piantato nel sedile non era l'unico pezzo rimasto acceso, ce n'era un altro attaccato al resto della sigaretta che mi è caduto proprio nel risvolto dei pantaloni, non ci si crede, preciso. E alzo la gamba per farlo cadere giù, ma quello non cade, scrollo la gamba, la sbatto contro il volante, qui non c'è proprio spazio per farlo. E allora apro lo sportello, tiro fuori le gambe e scalcio nell'aria, mi scuoto con la mano il risvolto dei pantaloni e finalmente la sigaretta cade a terra in uno sfarfallio di scintille e finalmente la spengo con la scarpa, sì, la schiaccio, la disintegro, la polverizzo, sì, è finita. E ora tutto è spento, sì, non brucia più nulla. E mi metto a controllare i danni, capirai, pantaloni di cotone, un buco grande quanto un dito. E poi il buco nel sedile, con tanto di... E che succede ora? Cos'è questo clacson? Cosa sono questi abbaglianti sparati negli occhi? Oh, mi sono fermato nella zona riservata ai taxi, niente meno. Grazie di avermelo sbraitato, giovane tassista che probabilmente viaggi con la rivoltella sotto il sedile, ragion per cui non ti farò notare che esistono modi molto meno merdosi per... Ho capito, mi sposto, vaffanculo. Un rombo, una sgommata, la schiena che si schiaccia contro lo schienale, uno scatto da stronzo in mezzo alla strada, ad un tratto sono nevrastenico come una scimmia e ho voglia di spingere l'acceleratore a tavoletta, di correre, di sbandare, di urlare e tiro la prima come volessi sfondare il motore e sento le budella torcersi nella pancia e metto la seconda e se non la pianto immediatamente vuol dire che sono impazzito e allora sono guai. Calma, cazzo. Cos'è questa furia? Calma. Rallento. Andare piano, cazzo. Lo dice anche la canzone che c'è nello stereo, proprio in questo momento. Hey man, slow down, slow down. Respiro. Ragiono. Ma che m'è preso? Cosa mi succede stasera? Idiot, slow down, slow down. Idiota, sì, idiota. Cosa sarebbe successo se ci fosse stato un bambino che attraversava la strada mentre facevo la partenza del Gran Premio? O anche un cane, un gatto, un maledetto piccione? Where the hell I'm going at 1,000 feet per second? Giusto. Dove diavolo sto andando? Devo stare molto attento, altro che storie. Stasera ho già combinato abbastanza casini, ci mancherebbe solo l'incidente. Mi metto la cintura di sicurezza, che poi, a pensarci bene, in realtà non è successo quasi nulla. Sì, un piccolo mancamento, un buchino sul sedile, un paio di pantaloni da buttare, che sarà mai? Calma. Sono sciocchezze. Calma. E quel tassista aveva ragione, non potevo sostare lì, ero nel torto. Era semplicemente il posto sbagliato, anche per me, per quel che volevo farci, a prescindere dal divieto, era troppo qualsiasi. Quel tassista voleva solo aiutarmi. È così che la devo vedere. I suoi modi non contano. Voleva solo farmi capire che ero nel posto sbagliato. Voleva solo spingermi verso quello giusto. Il posto dove fermarmi, a schiarirmi le idee e recuperare la tranquillità prima di tornare a casa. E c'è riuscito. Questo è il bello. Mi ha aiutato. Perché all'improvviso so esattamente dove andare. E ci sto andando. Piano piano. A 30 all'ora. E mi sento molto meglio. Ma certo. È vicino. E oltretutto mi è di strada. Senza traffico non mi ci vorranno più di 5 minuti. È vicinissimo. Come ho fatto a non pensarci prima? Vado lì, finisco di calmarmi, mi distendo, mi rassicuro e me ne torno a casa. Ecco fatto. Eccomi arrivato. Questo è il posto. Apro lo sportello, ma non scendo dalla macchina. La scuola buia è una massa imponente, romantica. Non l'ho mai vista così. Ha un aspetto inutile e desolato. Sembra un giocattolo rotto, come tutto ciò che appartiene ai bambini e i bambini lasciano lì. Se ne sta semplicemente su, mero prodotto di forze vettoriali, come inghiottendo il tempo che la separa dalla sua gloria diurna. Tutto sembra sostenerla nella muta fatica di arrivare a domani, l'assurda tranquillità estiva di questa notte d'ottobre, gli alberi, i giardinetti, la strada, i palazzi di fronte, le macchine parcheggiate, sulle quali regna la C3 ferita che nessuno reclama. Respiro profondamente, più volte, e malgrado mi trovi nel centro di Milano, quella che mi riempie i polmoni mi sembra aria pura, pura e profumata. Respiro. Scorro con lo sguardo i profili delle cose, resi morbidi dall'oscurità. Ascolto i rumori che provengono dal viale. Tutto è così definitivamente familiare, confortante, rassicurante. E questo è davvero un posto formidabile. Un punto del mondo traboccante di forze apotropaiche. Qui i Longobardi devono essere venuti a onorare i loro dei zoticoni. Qualche fanciulla cristiana deve aver subito il supplizio che l'ha resa santa, qualche giovane merovingio deve essersi tramutato in cervo per amore. Questo è il posto. Dunque, la ragione per cui sono svenuto, il modo di fermarla, identificarla, menzionarla. E di nuovo, la canzone che sta suonando nello stereo azzera le distanze che la trattenevano sullo sfondo e balza in primo piano con una frase che mi trafigge perché sembra rivolta direttamente a me. "And now that you find it," dice, "it's gone. And now that you feel it, you don't. I'm not afraid." Perché è esattamente quello che sto provando io adesso. È la stessa sensazione di prima. La stessa subcorticale percezione di una luce che si accende e si spegne nello stesso momento, solo che non è più fastidiosa e io non ho più paura, perché era paura prima, anche quando sono svenuto era paura e ora se n'è andata. Anzi, mi accorgo, la cosa non mi interessa più. Perché sono svenuto? Paura di cosa? E che importanza ha? È solo una domanda a cui non so dare risposta, un'altra, una delle tante. Perché il mare è salato se i ghiacciai, i fiumi e la pioggia non lo sono? Perché nel tennis i punti sono 15, 30, 40 e non 45? Perché hanno messo i prefissi obbligatori anche nelle telefonate urbane? Cosa succede se nel bancomat io digito 250 euro e me ne escono solo 150? Cosa diavolo significa motore common rail? Il ritornello riparte. "And now that you find it," ripete, "it's gone. And now that you feel it, you don't. I'm not afraid." Il resto non lo capisco e la canzone finisce. Comincia a interessarmi questo strano fenomeno che si verifica con lo stereo. Anzi, non con lo stereo, con il disco dei Radiohead di Lara, che mi sono ritrovato in macchina e che continuo a sentire e risentire, praticamente sento solo quello. Il più delle volte non ci faccio caso, e men che meno faccio caso alle parole, ma ci sono dei momenti, come poco fa, o prima mentre guidavo, o anche nei giorni scorsi, ora che ci penso, un bel po' di volte, in cui un singolo verso o un intero ritornello mi saltano letteralmente addosso e si fanno capire con grande naturalezza, come se l'inglese fosse la mia lingua madre, e quando succede, sembra sempre che quelle date parole siano rivolte direttamente a me, e sono sempre sagge, appropriate, perfette. Come se quel disco mi stesse vedendo e cercasse di parlarmi, di darmi dei consigli. Mi metto a cercare la confezione. Mica per nulla. Forse è venuto il momento di prendere un po' più sul serio questo lascito di Lara. E se nella confezione ci sono i testi di tutte le canzoni, magari lì ci trovo già belle scritte le cose che... Eccola qui. Ma purtroppo non si tratta di un disco originale, è solo una compilation masterizzata. E sulla copertina c'è scritto Radiohead per appressar Malcel don Dio derivo. Bello, caspita, chi è? Petrarca? Nella rotonda, sensuale calligrafia di Lara. O è quella di Marta? Hanno sempre avuto la calligrafia quasi uguale. Già, Marta. Ora che mi ricordo, una volta è successo anche nella sua macchina. Proprio qui davanti, subito dopo che avevo fracassato la C3 per liberare la strada, mentre lei finiva il suo spogliarello. Ricordo anche cosa disse il disco. Siamo solo incidenti in attesa di capitare. Scommetto che era lo stesso identico disco. Sarà stata Marta a masterizzarlo e a regalarne una copia a Lara o viceversa. Ora la canzone è finita e ci sono applausi, grida. Il cantante dice qualcosa, ma non capisco cosa, capisco solo Old Selection. Deve stare annunciando il titolo della prossima canzone perché dice It's Cold qualcosa, provocando un'ovazione. Dopodiché parte un attacco molto triste di chitarra che si ripete a vuoto per alcune battute. Poi la voce comincia a cantare lentamente, languidamente. This is the place, dice. Giuro. Remember me? Ha! Ti ricordo, sì. We've been trying to reach you. Già, è difficile non accorgersene canzone. Dimmi. This is the place. It won't hurt. It will not hurt. È vero, canzone. Non mi fa male. Non sento dolore, soprattutto in questo posto. E lascia che ti dica una cosa, è fantastico dialogare con te. Dimmi un po', come la vedi tu, questa mia vita strana? Cosa pensi che dovrei fare, così, in generale? Ma ecco che non capisco più nulla. Il cantante si mette a biascicare le parole e la musica riprende il sopravvento. Bella, certo, languida e tutto, ma a me interessava il testo. Recognition, face, empty. Riesco a cogliere solo parole isolate, frammenti. To go home, at the bottom of the ocean, di nuovo face. Chissà cosa mi stai dicendo, canzone, di importante, e io non lo capisco. Del resto, mi rendo anche conto che se potessi capire tutto sarebbe troppo facile, anche i responsi delfici erano imperscrutabili e dovevano essere interpretati. Senza contare che di solito in queste faccende c'è un lato oscuro, cose funeste, troppo complicate, che è molto meglio non sapere. E poi potrebbe semplicemente essere che capisco solo le frasi rivolte a me. Potrebbe essere così che funziona, perché no? Mica sono l'unico che ascolta queste canzoni. Cause it's time to go home. Ecco, per esempio, questa la capisco perfettamente, e infatti... È vero, è ora di tornare a casa. Gli ultimi versi invece no, la canzone finisce, sì, sì, io torno a casa. Lo dice anche il bel rumore gratificante dello sportello super rinforzato che si chiude, sclomp. È ora di tornare a casa. Grazie, canzone. Grazie anche dell'applauso che mi stai facendo adesso, lungo, sincero, appassionato. Non ne ho mai ricevuti, sai, in tutta la mia vita. Nemmeno uno. E invece a volte un bel applauso è proprio quello che ci vuole per farti tornare a casa sereno, col cuore pieno di caos e di tranquillità.